mi suggerisco alcuni elementi di una meditazione che permetta a ciascuno di noi poi di invocare lo Spirito, di pregare, no? Il dono dello Spirito è su ogni carne, cioè su ogni persona, Quindi oggi è proprio il giorno in cui i cristiani devono sentirsi tutti autorizzati a parlare a Dio. Io provo a dire un paio di cose per sbrogliare un po' tutta una serie di, almeno da parte mia, di precomprensioni che ostacolano poi anche solo la possibilità di ascoltare un mistero di questo tipo, che imbarazza addirittura se uno poi non ci lavora un po', no? Noi sappiamo che la Pentecoste è la conclusione, il compimento meglio della Pasqua e di tutto il nostro cammino dietro a Gesù, no? Cioè credere a Gesù vuol dire ricevere lo Spirito. Avete ricevuto lo Spirito? Si dicevano così i primi cristiani, no? E qualcuno diceva, ma non sappiamo neanche cos'è, capito? Quindi non basta di per sé dire conosco Gesù, ho letto i Vangeli, bisogna ricevere lo Spirito per seguire Gesù, il suo Spirito evidentemente. E lo Spirito, perché o noi diamo un'interpretazione come ce la caviamo solitamente per farla svelta, no? Una sorta di interpretazione magica di dire, vabbè, Dio ci dà lo Spirito, chissà cos'è, ci dà una mano ogni tanto, no? Oppure ste robe qui uno, non dico ragiona sul serio, perché non è il frutto di un ragionamento, però, cioè non va sul magico, no? E allora cosa può voler dire che credere a Gesù vuol dire credere allo Spirito, ricevere allo Spirito? Cos'è lo Spirito? Cosa possiamo dire che sia quella roba lì? E è una maniera di dire, secondo me, che all'origine, no, che è un'altra maniera di dire Dio, no, l'origine, all'origine c'è l'amore. Cioè, lo Spirito è l'azione d'amore di Dio sul mondo e sugli uomini. E quindi credere allo Spirito vuol dire, in qualsiasi situazione sei, ricominciare a credere all'amore. Cioè, quello lì è la voce dello Spirito, quello lì è la forza dello Spirito. Cercare di amare, dovunque siamo arrivati, no? Soprattutto nel momento in cui non amiamo, lo Spirito ricrea, no? È amore lo Spirito, non c'è un'altra. Quindi la traduzione umana, antropologica, dello Spirito è l'amore. All'origine c'è l'amore, appunto. E poi, certo, la rappresentazione del piano di Dio, tutta la scrittura, no? Lo fa vedere così, l'amore da cui tutto è partito. Quindi l'amore creatore, l'amore che soffia nella storia, dietro le spalle degli uomini, a spingerli nella storia, nel cuore degli uomini, per sostenerli nel viaggio e per portarli a casa, dove la casa è appunto la comunione con Dio. Ecco, questa è la grande opera dello Spirito. L'amore cerca, che ci ha fatto nascere, cerca di portarci nell'amore, no? Ora, di quest'opera segreta, è segreta, no? Non è niente di concreto. È un piccolo soffio, capito? Ma è un soffio che sa rigenerare sempre, tutto, tutti. La possibilità che in qualsiasi situazione possa soffiare l'amore, e questo è Dio. Ora, quest'opera segreta è immensa, immensa nel senso che non ha le nostre dimensioni, no? È segreta perché è silenziosa, è invisibile, agisce solo attraverso gli uomini, no? E quest'opera segreta immensa c'è nel mondo una scultura, una carne, no? Un uomo. Cioè è come se l'amore di Dio avesse nel mondo come si dice, formato totalmente un uomo, che noi poi diciamo a posto figlio di Dio, è Dio, eccetera. Cioè lo spirito ha scolpito il suo capolavoro nel corpo di un uomo, nel cuore. Il cuore vuol dire la carne del corpo, no? Cioè vuol dire il di dentro del corpo, ciò che uno è veramente, che è Gesù, prototipo di ogni uomo. Noi cristiani, vedete, ci chiamiamo così, dunque Gesù si chiamava Cristo, noi ci chiamiamo cristiani perché ci ispiriamo a Gesù. Vogliamo seguire Gesù, vogliamo essere come Gesù, vogliamo stare uniti a Gesù. E quindi i cristiani sono gli uomini che esplicitamente lavorano per lasciarsi plasmare dal suo spirito. E questo lavoro è la mediazione della parola e dei sacramenti, no? Cioè, noi siamo convinti che quest'uomo, lo spirito, ha creato l'uomo, E quindi di quell'uomo noi continuiamo a leggere i racconti, le parole, i Vangeli e a celebrare la vita, il gesto ultimo che è riassunto l'Eucaristia, appunto, no? Questo lavoro con la mediazione, è una mediazione corporea, no? Di un libro, delle parole, delle prediche, di un pane, di un sacramento, di un battesimo, di un ministero, no? Attraverso la mediazione della parola del sacramento noi cerchiamo una configurazione spirituale a Gesù, allo spirito di Gesù, di essere come Gesù, no? E questo è il senso di essere Chiesa, di essere comunità cristiana. Questo è il senso di tutto il cammino che anche quest'anno abbiamo cercato di fare, dall'Avvento alla Pasqua, alla Pentecoste, appunto. Abbiamo fatto ancora una volta un cammino dietro a Gesù, nei misteri di Gesù, con la mediazione della parola del sacramento, per accogliere il suo spirito. E questa sera, appunto, siamo qui a celebrare, a rendere grazie di questo cammino. I sacramenti è come se Gesù lasciasse giù la mano e ti porta dietro, no? A rendere grazie di questo cammino e a immergerci ancora di più nel dono dello Spirito di Gesù. Allora io vorrei chiedergli due o tre cose, ma chiaramente le chiedo io con le mie parole, perché ciascuno di noi poi chieda le sue. La prima... Vorrei chiedere, non in quella maniera magica, chiedere che con questo lavoro che facciamo di andare dietro a Gesù, davvero lo Spirito del Signore, che è uno specialista nel formare un cuore di carne, tutti i profeti dicono così, la prima opera dello Spirito, è uno specialista lo Spirito nell'intenerire la carne dell'uomo, il cuore dell'uomo. Vi darò un cuore di carne. Esprimono così i profeti la promessa di Dio. Perché sta roba qui è così importante? Perché il nostro cuore è nativamente duro, la durezza del cuore, appunto, è una cosa che abbiamo in dotazione da papà e mamma, è un cuore animale, no? Vi dico solo le due espressioni più evidenti della durezza. Primo è l'avidità, ha la bocca, il nostro cuore ha i denti, mangia, distrugge, desidera, il desiderio distruggente. No? O se volete, l'avidità è il desiderio corto, che non sa appunto ascoltare, aspettare, attendere. Se volete la piccolezza, abbiamo un cuore piccolo, avido perciò, avido o violento, è lo stesso. E l'altro meccanismo della durezza è la paura, evidentemente, che ci imprigiona il cuore, lo chiude, lo isola, lo ripiega. E noi per di più, noi della postmodernità. Noi viviamo in un tempo, il Signore lo conosce bene, gli parliamo spesso di questo nostro tentativo di capire il nostro tempo, ma il nostro tempo è un tempo che indurisce i nostri cuori, è una cultura della durezza, perché abbiamo appunto costruito tutto un sistema culturale, sociale, basato sull'avidità. L'individuo e il consumismo è una costruzione culturale dell'avidità. Cioè, l'ideale di questa società è che ognuno possa avere tutto quello che vuole. Ognuno. Tutto quello che vuole. Ed è basato, appunto, apposta per questo, sull'individuo isolato, chiuso. E si capisce che appena va in crisi il supermercato, no, di questa cultura, nasce la paura, viene meno la speranza. No. Questa è un'epoca di paura. E allora ti chiediamo, o Signore, un intenerimento del nostro cuore, per imparare a diventare un po' più sensibili alla fatica di tanti amici, perché uno degli aspetti della durezza di questa società è che non ci accorgiamo neanche di quante persone fanno fatica. Cioè, quello che sta bene non si accorge neanche, si fa, ascolterà il telegiornale, farà qualche discorso mentre cena con gli amici, no? Ti chiediamo un intenerimento del cuore per diventare sensibili alle tante forme di fragilità che opprimono gli uomini di questo tempo e per essere pronti a diventare persone di legami, di incontri, di alleanze, di vigilanza, di solidarietà. Cioè, i cristiani, se dovessi dirlo in una parola, in questo contesto di epoca, dovrebbero apparire subito come gli uomini della tenerezza, del cuore tenero, questa è la spiritualità, uomini spirituali. A me non interessa tanto che corrino nei santuari o nelle chiese a pregare, mi interessa poco. Oppure, vanno pure, però escono con un cuore tenero, se no. La seconda cosa che mi pare anche legata, ti chiediamo perciò un cuore nuovo, di cambiamento, hai capito? Sappiamo che lo spirito è capace di creare ciò che non esiste, di risollevare ciò che diventa rigido, che muore, che si lascia andare, no? Questa nostra epoca, tutta, cioè ti fanno vedere i giochetti delle novità, è un'epoca della rinuncia, al fondo. Questa è un'epoca che non ha uno slancio per la storia, per il futuro. C'è una crisi profonda di speranza. C'è una rassegnazione che suggerisce solo la preservazione ai singoli. Noi abbiamo bisogno di un soffio nuovo. Una fiducia rinnovata nel nostro essere uomini, nella nostra capacità di creare del nuovo, una capacità di speranza e di passione per le nuove generazioni che verranno. Abbiamo bisogno di respiro, di aria. Abbiamo bisogno di un nuovo soffio, il soffio della promessa, che ci permetta di alimentare la speranza nostra e dei nostri compagni di viaggio. Anche qui i cristiani preghino pure, facciano tutti i loro riti, ma che siano uomini di speranza, però, perciò ti chiediamo da ultimo una nuova Pentecoste per la Chiesa. Pensate che le uniche cose di cui sappiamo far parlare i giornali sono lo IOR o il Corvo del Vaticano. Cose umilianti per tutti, ma per tutti, sia per quelle cose lì che evidentemente sono, ma proprio per tutti, perché siamo tutti cristiani, ci interessiamo di ste stupidate qui, non esce mai niente di vero, di vivo, no? Se si guarda la Chiesa, si va a cercare del marcio in qualche angolino dietro, no? Non si guarda dalla parte della speranza, appunto, della forza di affrontare anche i grossi problemi che abbiamo. Una nuova Pentecoste per la Chiesa che dia anzitutto un po' di entusiasmo ai cristiani, perché è ridicolo continuare a guardare al Papa, al Vaticano, al prete, non so, mi interessa. Ci vogliono dei cristiani, capito? Ci vogliono dei santi, ci vuole della gente compassionevole, coraggiosa, intelligente. Una Pentecoste che ci faccia ritrovare in mezzo alle cose della religione, anche i meccanismi della religione, ci faccia trovare la freschezza del Vangelo, la forza del Vangelo. Il Vangelo è una cosa piccolissima, è la speranza per l'uomo, è una cosa proprio, bisogna ridurre tutto il resto, hai capito? Bisogna trovare quella roba lì. Ritrovare la freschezza del Vangelo e quindi poi non spaventarci, non disorientarci per la Babele culturale nella quale siamo entrati. Viviamo nella Babele dei linguaggi, delle idee, e va bene. Ma la Pentecoste ci suggerisce che in tutti i linguaggi c'è dentro l'uomo, e c'è l'uomo che aspetta speranza, hai capito? Bisogna trovare quel filo lì. Se no appunto ti stordisci, se no ognuno dice la sua e ognuno fa i cavoli suoi, no? Che ci aiuti a credere alla possibilità di una nuova Pentecoste, cioè di ritrovare le questioni di tutti, di trovare le grandi attese, domande dell'uomo, nella pluralità delle culture e delle religioni, nelle migrazioni dei popoli, nella globalizzazione della terra. E ci aiuti quindi in mezzo ai flutti della storia in cui noi con la barchetta così della Chiesa attraversiamo la storia, appunto. Ci aiuti a custodire una memoria umile, magari se sarà così, una piccola barca. Non ci deve spaventare. Una memoria umile ma viva, un piccolo segno ma autentico dello Spirito di Gesù, come un tesoro che non è più grande di un granellino di senapa, ma esso custodisce la speranza del mondo. Fratelli carissimi, lo Spirito del Signore atteso e invocato discende oggi sulla Chiesa per compiere anche nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione per annunziare e testimoniare a tutti la potenza liberatrice della Pasqua di resurrezione. Diciamo insieme: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Dacci, o Spirito Santo, la capacità di scoprire e di riconoscere il bene che Dio opera nella Chiesa, attraverso la rete di bontà tessuta da tanti cristiani e nella vitalità operosa di molte nostre comunità, Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Il grande tesoro dello Spirito Santo è custodito in noi, fragili vasi di creta. Tocchiamo con mano ogni giorno, Signore, le nostre debolezze, ma crediamo che Tu ci darai la forza per non scoraggiarci e per servirti umilmente. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Pare che nulla sia cambiato nel mondo, che la pace e la giustizia siano sempre lontane. Sostieni, Signore, il cammino della Chiesa nella storia. Aiutala a diventare luce del mondo e sale della terra, perché gli uomini abbiano la possibilità di incontrarti. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Spirito Santo, liberaci dall'egoismo, perché ti possiamo ascoltare, amare, servire in ogni fratello che incontriamo. Fa che non passiamo accanto a nessuno col volto indifferente e il cuore chiuso. Per questo ti preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso della fede apostolica. Il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza rigenerante della Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.